Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti.
Ciao Marco, ciao a tutti. Eccoci qui, questa è una capsule, il che vuol dire una puntata un po' più corta del solito, però è l'unica differenza in realtà. Potevamo anche non chiamarle capsule, però vabbè, ormai voi vi siete abituati a quelle puntate colossal, quindi almeno così sapete che questa deve durare di meno. Allora, come promesso, ci allontaniamo dagli Stati Uniti perché oggi parliamo di un caso giapponese, un caso piuttosto conosciuto per quel poco che si sa in realtà, e cioè quello di Nevada Tan. Eccoci qua. Allora, di solito noi dopo la sigla ringraziamo i nuovi patron, i bristofili. Per chi ci sta ascoltando per la prima volta, noi siamo anche su Patreon, che è un servizio in abbonamento per supportare i creator indipendenti, cioè gente tipo me e Marco, cioè gli scappati di casa, insomma.
Sì, esatto. Okay. Chi non c'ha voglia di lavorare.
Esattamente. Però dato che le capsule, come sapete, sono pre-registrate, stavolta non ringraziamo nessun Patreon, recupereremo al ritorno delle puntatone. Però, dato che sappiamo quando uscirà questa capsule, facciamo gli auguri di compleanno. Perché, ragazzi, abbiamo ben due Patreon che festeggiano gli anni, quindi tanti auguri a Fabio Filistad e Emilio Sciscola. O Sciscola? Non so dove va l'accento, Emilio, quindi io ti faccio tanti auguri di buon compleanno, sì. Però scrivici dicendo qual è il modo giusto di pronunciarlo. Io l'ho detto tutte e due le pronunce, così una delle due è giusta, no?
Sì, per forza. Ma l'accento va sul fatto che vi facciamo gli auguri, quindi auguri a tutti e due e sempre grazie mille per supportarci.
Esatto. Allora, come vi dicevo, questo è un caso giapponese molto famoso e poi vedremo perché è famoso, però è famoso in un modo particolare, nel senso che trattandosi di un caso giapponese si sa pochissimo in realtà, perché loro hanno delle regole molto stringenti sulla privacy, soprattutto quando in ballo ci sono dei minorenni, come in questo caso. Ma iniziamo dall'inizio. Allora, ci troviamo a Sasebo, che è nella prefettura di Nagasaki, ok? La prefettura in italiano, per tradurla terra a terra, provincia. Sasebo è in provincia di Nagasaki, ok? Per dirla proprio easy. E siamo nel 2004, quindi comunque immaginatevi un posto, cioè non è la grande città, perché uno quando pensa a Giappone pensa a Tokyo, no? Siamo proprio lontani anni luce da quella roba lì, ok? Natsumi è una bambina di 11 anni che quindi frequenta la sesta elementare. Voi direte, che cazzo è la sesta elementare? In Giappone le scuole le elementari durano 6 anni e quindi c'è anche la sesta, ragazzi. Funziona così.
Giusto, ma secondo me è giusto.
Funziona così. Beh, vabbè, però loro dopo fanno un anno in meno di superiori, quindi in realtà finiscono nello stesso, cioè i loro anni scolastici sono gli stessi dei nostri. Invece gli americani se la svangano perché ne hanno uno in meno e finiscono la scuola a 17 anni.
Ah, ok.
Perfetto. Sì. Però poi dopo devono per forza andare all'università perché sennò piangono, quindi sì. In realtà stanno a scuola di più. Comunque, questo non c'entra un cazzo con la storia, quindi andiamo avanti. Allora, Natsumi è molto appassionata di siti internet perché appunto siamo nel 2004, quindi esplosione dei forum, al punto che lei ha creato un suo forum. Non è molto chiaro se ha proprio fatto il sito da zero oppure è all'interno di un forum e si è creata la sua sottocategoria. Comunque lei crea questa cosa qui che diventa una sorta di punto d'incontro di tutti i suoi compagni di classe. Tuttavia non è un forum di classe, no, è a tema, e il tema è Battle Royale. Che cos'è Battle Royale? Io non lo sapevo assolutamente, da quello che ho letto negli articoli, quindi magari mi sbaglio perché non l'ho visto, però è una sorta di Hunger Games.
Diciamo che Hunger Games è una sorta di Battle Royale.
Perché è venuto dopo.
Ma è anche molto più edulcorato.
Certo. Quindi, allora, praticamente sì. Battle Royale, quindi Marco l'hai visto, deduco.
Sì, sì.
E allora spiegalo tu che cos'è, prima che io dico le cose lette dagli articoli, magari poi non è così, no?
Allora, non sono sicurissimo che sia tratto da un manga, ma Battle Royale è un film famosissimo in cui c'è questa classe, questa scuola di ragazzi giapponesi che vengono portati su un'isola e si devono uccidere tra di loro proprio in una battle royale.
Ok.
Ok, cioè la trama a grandissime linee è questa.
E quindi è molto bello che una classe si ritrovi su un forum a tema battle royale. Cioè,
sì, molto molto bello, molto bello.
Comunque vabbè, questo era il tema principale. In realtà si parlava di film horror, sì. Manga horror e cose di questo
sì,
tipo.
Sì, perché è molto splatter battle royale. Almeno quello che ho visto, perché poi mi sa che ce ne sono tanti, poi non so se lui... Allora, io ho detto non so se è tratto da un manga, perché sono sicuro che c'è anche un manga, okay. Però non so se il manga è venuto dopo, basato sul film, o il film è proprio basato sul manga. Scusate, okay. Io ho smesso di leggere i manga a 13 anni, quindi...
Così si fa. Comunque, allora, una sera su questo forum, una compagna di classe di Natsumi, che si chiama Satomi... E noi, vabbè, in Italia se diciamo Satomi vengono subito in mente i Beehive, però sì. Qui stiamo parlando di una bambina, ok? Satomi, che è appunto una sua compagna di classe, le lascia dei commenti poco carini. Come sapete tutti, online si risveglia l'aggressività.
Certo. No?
E quindi, insomma, Satomi lascia dei commenti veramente fuori luogo, dice, fate conto che sono delle bambine di 11-12 anni, no? Quindi la chiama grassa, la chiama appunto cicciona, brutta, cocca della maestra e questi insulti terrificanti.
Insomma. Mamma mia, che mi avessero detto a me cocco della maestra, non ne sarebbe sopravvissuto uno.
Vabbè, comunque Natsumi si offende molto, anche perché non è la prima volta che succede. Cioè, Satomi... era una che online, perché poi dal vivo sembra di no, però online la insultava sempre parecchio, soprattutto sull'aspetto fisico. E poi tra l'altro Natsumi si risentiva perché lei era molto più carina di Satomi, quindi le dava fastidio che Satomi dicesse che lei era brutta, perché cioè certo. Guardati allo specchio, ok, quindi ragazzi 11 anni, okay, ok,
sì sì, stiamo parlando della sesta elementare, quindi
esatto, quindi la nostra prima media, per darvi un riferimento. Comunque il giorno dopo Natsumi va da Satomi e dice, guarda Satomi, quello che tu hai scritto ieri mi ha molto ferito, ma io ti perdono. E durante l'intervallo, anzi credo che fosse la pausa pranzo, comunque uno di questi momenti qui, chiede a Satomi di andare in un'aula vuota insieme a lei per chiarirsi un attimo, fare pace, quindi vanno insieme nell'aula vuota e poi Natsumi dice, guarda, facciamo un gioco, chiudi gli occhi. Satomi chiude gli occhi, in alcune versioni viene bendata, però boh, secondo me è più probabile che chiude gli occhi e basta, non è importante per la storia. Comunque, appena chiude questi occhi, Natsumi estrae un taglierino e le taglia la gola. Tra l'altro i manga ci insegnano che il taglierino è veramente un'arma che va forte nelle scuole in Giappone, sì. Perché tutti i teppisti hanno sempre il taglierino, non hanno mai un coltello serio, una roba...
ma perché il taglierino te lo devi portare a scuola per fare i lavoretti?
Evidentemente...
I coltelli no. Comunque...
Comunque, taglia la gola, quindi a quel punto Satomi, cioè, ovviamente l'ha tagliato la gola, cade a terra e non è morta, no? Cioè ha un taglio sì, grave, sì. Sta perdendo sangue... E a quanto pare Natsumi resta affascinata da questo sangue che sgorga dalla gola e si mette lì a guardarla. Poi dopo un po' dice, forse dovrei fare qualcosa. E allora le taglia anche le braccia. E sta lì un po' a guardare in sostanza la sua, non amica, però insomma la sua compagna di classe che muore dissanguata. E a quel punto suona la campanella. E quindi Natsumi giustamente cosa fa? Torna in classe, perché è suonata la campanella, devono ricominciare le lezioni, si siede e si mette a fissare il banco di Satomi. Non è chiaro perché, voleva vedere se tornava, non lo so, comunque, o se vedeva il fantasma, si mette a guardare il banco di Satomi e la maestra vede che lei sta fissando il banco di Satomi e dice, ma perché fa così? Avvicinandosi vede che sull'uniforme, perché appunto a scuola... Sì. C'hanno l'uniforme, anche se non sono sicura che ce l'abbiano anche le elementari, ma io ho letto l'uniforme, quindi diciamo di sì. Comunque, in ogni caso, sui vestiti c'aveva il sangue. E allora la maestra si avvicina e dice, ma cosa è successo? Ti sei fatta male? E lei risponde, non è il mio sangue.
I bambini sono l'anima della verità.
Esatto, allora la maestra si inquieta e penso che capisce che Satomi c'entra qualcosa, perché c'è una piena di sangue che dice non è il mio sangue e l'altra bambina che non è tornata in classe. Allora si attiva, chiama tutti, cioè chiama gli altri insegnanti, così insomma, e per cercare di trovare che fine ha fatto questa Satomi e cercare di capire cosa è successo con questo sangue. Trovano effettivamente Satomi in quell'aula vuota e a questo punto è deceduta. Chiaramente viene chiamata l'ambulanza, però è troppo tardi, e Natsumi viene portata invece alla centrale di polizia. Appena è lì che deve essere interrogata, lei ammette di essere stata lei e chiede scusa. Dice: ho fatto uno sbaglio, lei mi ha insultato, però forse non avrei dovuto tagliarle la gola.
Forse. Forse ho overreagito.
La polizia è talmente sconvolta che non le crede. Cioè, inizialmente dicono: magari c'è un pervertito che si è introdotto nella scuola, ha ucciso la bambina davanti all'altra bambina e la bambina è talmente in shock che adesso dice che è stata lei. Quindi, cioè, si sono veramente arrampicati sugli specchi per trovare un'altra soluzione, però ragazzi, è stata lei. E quindi quando confermano che è stata Natsumi, la notizia esce subito su tutti i giornali, perché è veramente, cioè, una bambina di 11 anni che fa fuori un'altra a scuola durante le lezioni è una notiziona. E quindi tutti i giornali ne parlano, ma senza pubblicare né la foto né il nome. Questo per il discorso della privacy, che, come ho detto all'inizio della puntata, in Giappone è molto molto importante. Cioè, se un giornalista fa uscire foto o nomi di sospettati, sicuramente gli tolgono il patentino da giornalista e forse può avere anche delle conseguenze penali. Quindi sì, insomma sì. Quindi appunto non c'è una foto, non c'è un nome, ma in ogni caso la notizia fa il giro di tutto il Giappone e anche del mondo, perché si inizia a parlarne un po' ovunque. A questo punto le compagne di classe sui loro forum pubblicano una foto di gruppo, no? Di loro tutti insieme, forse una gita o una cosa del genere, con tutti i compagni di classe, in cui c'è anche Natsumi, e pubblicano anche dei disegni inquietanti fatti da Natsumi. La foto resta online. I disegni vengono messi in onda da un'emittente televisiva, che però si dimentica di croppare la firma. Quindi insomma viene fuori il nome. Oops. Sì, tra l'altro si chiama Fuji TV quelli che hanno fatto questo errore. E invece la foto che era stata pubblicata sul forum inizia a girare a livello internazionale. E dato che a livello internazionale non è arrivato il nome, perché il nome in Giappone lo sanno, però sì, online non è stato pubblicato, non ho capito esattamente com'è andata, si aveva la foto ma non si sapeva il nome. Nella foto Natsumi aveva una maglia dell'Università del Nevada e quindi c'era scritto Nevada. E da lì inizia a diventare per tutti Nevada Tan. Che cos'è Tan? Sarebbe Nevada Chan. Sapete che Chan è... noi in italiano diremmo un diminutivo, è un modo carino, sì, sì, di chiamare le bambine. Tan è una derivazione del Chan, ok? Quindi piccola Nevada, diremmo noi, no? Per farvi, sì, capire. E quindi anche quando poi dopo si viene a sapere che il suo vero nome è Natsumi, sempre che quei disegni fossero i suoi e quella firma fosse la sua, perché ragazzi non c'è nessuna conferma ufficiale che lei si chiami così. Io magari vi ho dato un nome e poi magari non è quello, non lo so, in teoria è quello, ma... E quindi...
Mi stai confondendo.
Allora, la ragazzina dovrebbe chiamarsi Natsumi.
Sono molto confuso.
Scusa Marco, c'è la possibilità che... Sì. Quei disegni non fossero i suoi e quindi lei non si chiami così, ok? C'è questa possibilità. In ogni caso non importa, perché nel mondo lei è conosciuta come Nevada Tan. E questa storia ispira un sacco di fumetti, di fanfiction, di videogiochi online, di meme e ovviamente di cosplayer. E quindi un sacco di gente faceva anche il cosplay di Nevada Tan, e per farlo si facevano i capelli a caschetto, come nell'unica foto che c'è di lei, e con la felpa con scritto Nevada, con gli schizzi di sangue. Anche se in realtà quel giorno lei non aveva quella felpa, pare che avesse l'uniforme. Poi ragazzi, mi sono dimenticata di controllare se abbiano l'uniforme anche le elementari, forse no. Però non aveva veramente quella felpa il giorno che ha accoltellato la ragazza, ma dato che ce l'aveva nella foto, Allora, il cosplay prevede la foto di Nevada con gli schizzi di sangue sopra. Comunque, a questo punto, dato che la gente sta facendo il cosplay, il negozio online dell'Università del Nevada ha un picco di acquisti da tutto il mondo. Okay. Perché da tutto il mondo gli arrivano le richieste di sta felpa con scritto Nevada. E loro dicono, hai visto che figata? Tutti vogliono la felpa della nostra università. Figata. E poi dopo viene fuori il motivo e allora loro per un periodo la rimuovono dal negozio online. Però credo che sia tornata, forse hanno fatto un restyling. Comunque, nel frattempo, mentre questa storia diventa famosa online e prende una vita sua, perché sì, poi inizia a diventare una fanfiction, non è più una storia vera basata sui fatti, anche perché, come ho già sottolineato, non è che i giornali giapponesi facciano uscire poi tanti dettagli, quindi certo, quello certo che si sa è quello che vi ho detto in pratica. Però, mentre c'è tutta questa roba, nel frattempo ci doveva essere il processo. Tranne che non c'è stato un processo, perché in Giappone non è previsto processo per i minori di 14.
Ok.
Tra l'altro prima era per i minori di 16. Quando è successo questo fatto avevano appena abbassato l'età a 14 e a quel punto hanno iniziato a fare una discussione se non fosse il caso di abbassarla ancora di più, perché questa ne aveva 11.
Ma quando è che è successo, che anno era?
2004. Sì, 2004.
Okay. E allora, ok. Allora è possibile che abbiano abbassato l'età perché c'era stato un altro fatto molto grosso in Giappone.
Esatto.
Un po' di anni prima.
Esatto. Di cui parleremo. Comunque, sì. L'età era abbassata ai 14, ma lei ne aveva 11. Quindi, in sostanza, non c'è un vero e proprio processo, ma si passa direttamente al patteggiamento, chiamiamolo.
Sì.
Quindi, lei viene mandata per 2 anni in un istituto psichiatrico.
Questa in Nevada.
No, sempre penso in zona Nagasaki.
Sì, sì, sì.
E, in questo istituto lei viene diagnosticata con Asperger, che ci hanno detto che non viene più diagnosticato, però ragazzi in Giappone nel 2004 lo diagnosticavano, sì, perché sì, lei l'hanno diagnosticata con questa cosa, e anche con altri problemi non meglio definiti. Al che allo scadere dei 2 anni gli psichiatri raccomandano, se possibile, di fare altri 2 anni. E il giudice dice, va bene.
Sì.
Quindi lei addirittura si becca 4 anni di punizione. E durante questi 4 anni, pare, questa secondo me è una leggenda, però pare che lei non abbia mai chiesto né di vedere i suoi genitori né di vedere i suoi amici. Poi secondo me i genitori li vedeva comunque perché saranno andati a trovarla, no? Però lei non chiedeva mai di avere rapporti con qualcuno mentre era nell'istituto. E un'altra cosa che invece è confermata è che lei non ha mai chiesto né un incontro né di mandare delle scuse al padre di Satomi. Tra l'altro, per rendere la storia ancora più tragica, il padre di Satomi aveva da poco perso la moglie, che era la madre di Satomi, e poi si è pure ritrovato la figlia uccisa mentre è a scuola. Quindi immaginate sto povero uomo, e in più questa qui non gli ha mai chiesto scusa. In realtà tutti la menano questa cosa delle scuse. In realtà che cosa possono fare delle scuse? Cioè abbiamo visto anche con Skylar Knees che sì, Rachel ha chiesto scusa e il padre ha detto le tue scuse le puoi prendere e sederti sopra.
Sì. Sì, ma poi soprattutto se sono scuse imposte e non che non vengono da te.
Non lo so, a me mi farebbe ancora più arrabbiare uno che mi uccide un figlio e poi mi chiede scusa. Cioè, che cazzo mi chiedi scusa? Torna indietro nel tempo e non uccidere mio figlio.
Sì, è un po' più difficile che chiedere scusa. Sì,
lo poi, so, ma che
No, non è una consolazione probabilmente anche molto effimera. E il problema è che magari spesso le scuse non sono neanche così sentite, quindi soprattutto se uno ha determinati problemi di comportamenti, di personalità, eccetera. Magari chiede scusa perché sa che deve chiedere scusa, ma non è che gliene freghi più di tanto.
Beh, in ogni caso lei non fa neanche quello, no. Quindi proprio... Allora, lei in teoria ha fatto solo questi 4 anni. In pratica sembra che dopo questi 4 anni gli psicologi hanno ritenuto pericoloso lasciarla già andare e quindi... Non ho capito se l'hanno messa in un io ho letto da qualche parte che l'hanno messa in un riformatorio, da altre parti che l'hanno tenuta nello stesso istituto e da altre parti ancora che l'hanno messa agli arresti domiciliari. In ogni caso, prima o poi va a finire agli arresti domiciliari fino al 2013. Quindi lei, quando ha 20 anni, gli scade anche l'arresto domiciliare e a quel punto lei è una donna libera. Tra l'altro, quando ha lasciato l'istituto ha cambiato nome legalmente. Questo non per scelta sua, ma per prassi del governo giapponese.
Sì, sì, sì.
Un minorenne che fa un reato, per prassi cambia nome per permettergli di andare avanti con la vita senza avere lo stigma del reato. E quindi niente, lei adesso è una donna libera e nonostante molti giornalisti ci provino, però non hanno mai scoperto che nome abbia adesso e che aspetto abbia adesso.
Ma anche perché comunque i giapponesi si assomigliano un po' tutti.
Ma se la devi dire sempre sta cosa, Marco, la devi dire sempre.
Beh, io è l'unica cosa che so del Giappone, quindi
no, allora scherzo. Marco, però te l'ho già spiegato, sono tutti uguali per noi.
Sì.
Per loro, loro si vedono diversi, quindi
sì, sì.
Ok, cioè. E per loro noi siamo tutti uguali, che a
sì,
noi ci
sì,
fa esplodere
so.
La testa, invece
io
così. So. E vabbè, comunque niente, quindi nessuno sa che fine abbia fatto, lei è libera e felice in giro e boh, speriamo che quei 4 anni nell'istituto psichiatrico abbiano fatto miracoli, speriamo almeno questo, perché...
Sì, beh, è stato... Ma sai cosa, è anche... Cioè, era anche molto piccola, cioè 11 anni.
Sì.
È anche, cioè, nel senso, è anche vero che, boh, non so, io quando avevo 11 anni non mi è mai venuta voglia di prendere a taglierino, cioè, tagliare la gola a qualcuno. Però, nel senso, lo puoi anche giustificare col fatto del non pensava alle conseguenze, non sapeva esattamente cosa pensava fosse come, che ne so, spingere a farla cadere. Eccetera. Cioè, adesso non è che voglio giustificarla, però no. Contestualizzare il gesto anche in un'età, poi ovviamente se hanno ritenuto opportuno tenerla comunque in cattività fino ai 20 anni, è anche vero che poi probabilmente ha dimostrato delle tendenze che non andavano bene in società, no?
Esatto.
Però anche lì, visto che comunque era già stata tenuta 4 anni in un istituto psichiatrico, uno può anche dire, ma queste tendenze ce le aveva già o le sono venute dopo, le si sono esasperate o... capito? È una cosa un po' particolare da analizzare.
Beh, molti hanno dato la colpa anche all'influenza degli horror, appunto soprattutto di Battle Royale. Normalmente non sarei d'accordo con questa analisi, ma nel caso di una bambina così piccola, secondo me possono influire, nel senso
sì.
Che... Cioè, quel tipo di intrattenimento va affrontato, secondo me, a partire dall'adolescenza, non prima, perché sei troppo piccolo, il tuo cervello
sì.
Non è ancora abbastanza formato e quindi, adesso non è che sto dicendo allora bisogna bannare gli horror, però a livello familiare bisognerebbe vigilare un po' di più sui contenuti finché i bambini sono piccoli. Poi è chiaro che se avete un 16 anni a casa non gli dovete rompere i coglioni, però i bambini piccoli
però,
magari...
Certo, sì, allora su quello lì sono d'accordo anch'io, no? Non bisogna demonizzare la televisione, bisognerebbe evitare di abbandonare, cioè di usare la televisione come babysitter e lasciare lì i bambini davanti, che tanto è solo la televisione.
Sì, anche perché questa bambina qua in particolare stava da quello che si sa, che poi
sì.
Io voglio ancora capire quanto è vero e quanto sono libere interpretazioni,
sì.
Perché col fatto che è tutto coperto dalla privacy, quindi non è che c'è un'intervista dei genitori che vanno a parlare in televisione, no?
Uh-huh.
Quindi non lo so da dove le hanno tirate fuori queste cose, però sembra... che lei passasse tutto il tempo in camera da sola quando non era a scuola, stava tutto il tempo su questo forum e a guardarsi gli horror e basta, quindi è anche una questione di isolamento. Poi va detto che in Giappone sono leggermente intensi con gli orari scolastici, quindi stare tutto il tempo a casa vuol dire che la sera sei in camera tua, non vuol dire
sì,
perché
sì,
loro
sì.
Tanto sono a scuola la mattina fino al pomeriggio, poi tipo alle 4 finisce la scuola, tu pensi che tornano a casa? No, vanno alla cram school, che è la scuola dove fai i ripassi. Perché
ah, okay.
Non basta la scuola che fai, ti fai pure un'altra scuola pomeridiana, poi arrivi a casa, ceni, e poi devi andare a dormire, che il giorno dopo devi andare a scuola. Questa è la vita dei ragazzi giapponesi. E poi a un certo punto si portano i taglierini a scuola e ci sta.
Certo.
No, vabbè. Sto scherzando, però loro sono veramente stressati dalla scuola, questo direi che lo possiamo dire. Basta ragazzi, questa era la storia di Nevada Tan, una capsule corta corta, ma perché veramente ragazzi non c'è da dire, per farla più lunga avrei dovuto prendere per buone le fanfiction.
Cioè, quindi potevamo parlare delle fanfiction o comunque...
E le trovate online comunque, c'è un sacco... È uno strano interesse che c'è online per questo caso. In generale i casi giapponesi, per qualche motivo, prendono piede online. Ad esempio, vabbè, c'è un caso giapponese di cui parleremo presto che ha preso molto piede online. Poi ce n'è un altro, c'è tutto il concetto delle yandere, che sono le donne pazze d'amore. Vabbè, parleremo anche di quelle, comunque gente che accoltella i fidanzati e poi fanno i videogiochi ispirati a loro. Non potevamo così ispirarci a un'altra cosa per un videogioco. Quindi non lo so, c'è una sorta di interesse borderline feticista per i clienti giapponesi, non so come mai.
Cioè, allora io ho un'idea del perché potrebbe esserci questo interesse, perché comunque la mentalità giapponese è molto diversa dalla nostra, lo vedremo anche nella prossima puntata. Vabbè, tanto spoiler.
Ma sì, ma spoileriamo.
Vedremo, è molto diversa dalla nostra, poi il fatto che non escono notizie, quindi...
È quello tanto.
Magari c'è anche la possibilità di gonfiarle di più di quello che sono, creare leggende, come la... Secondo me anche la prossima storia soffre di questo, di questa cosa, e quindi poi sai com'è il passaparola, cioè nel senso ho sentito questa storia di questa bambina, no cosa è successo, ha tagliato, poi ha fatto a pezzi la sua compagna di classe in una classe vuota, e quindi niente, cioè nel senso secondo me l'interesse per le cose giapponesi è proprio perché A, sono completamente diversi dalla mentalità occidentale, e B, perché quello che esce dal Giappone come notizie è facilmente diciamo malleabile e ci si può costruire sopra altro. E quindi poi con l'andare del tempo la cosa si gonfia, si gonfia, si gonfia e sembra una roba più grande di quello che probabilmente è successo davvero.
Certo, certo, vabbè, in questo caso la storia è abbastanza basic, una bambina ha tagliato la gola col taglierino a un'altra bambina. E quindi niente ragazzi, speriamo che questa capsule vi sia piaciuta, tra l'altro forse me l'avevano richiesto, forse su TikTok, però mi avevano richiesto proprio che facessimo anche una puntata di Crime and Comedy su questo, quindi eccola qua,
ecco.
E basta, no? Seguiteci su tutti i social, come al solito crimeandcomedy.podcast su Instagram, che è il nostro social di riferimento, poi c'è il sito crimeandcomedy.it, se volete chiacchierare con altri appassionati di true crime e di supermercati per qualche motivo.
No, ha preso piede questa cosa che tutti devono chiedere il supermercato che rientra nel gruppo.
Non lo so, cioè, comunque c'è il nostro gruppo Telegram che è Crime and Comedy Group, che è un gruppo autogestito, cioè io e Marco l'abbiamo fatto partire il gruppo, noi interagiamo ogni tanto, però è controllato da altre persone. C'è una regola che non abbiamo assolutamente imposto noi, cioè quando entri nel gruppo ti chiedono qual è il tuo supermercato preferito, io e Marco non c'entriamo nulla con questa cosa, però è una domanda,
esatto.
Sappiate che se entrate nel gruppo vi fanno questa domanda non vi stanno prendendo per il culo, è diventata una
pensateci bene prima di entrare nel gruppo che supermercato andate, perché tanti dicono ma non lo so, io vado, no come non lo sai.
Però ti dirò, allora io e Marco non c'entriamo niente con questa cosa dei supermercati, ma io nella mia vita privata sono una grande appassionata di supermercati, quindi secondo me c'è un collegamento, supermercati, true crime, cioè le persone appassionate di uno sono appassionate anche dell'altro, perché non lo sappiamo, ma potete farcelo sapere voi. Sì.
Esatto. vi diamo appuntamento a settimana prossima per l'ultima capsule di questa tornata, un'altra storia sempre che, vabbè, ormai l'abbiamo detto, che viene dal Giappone, molto fuori di testa, e niente, per questa puntata vi salutiamo, grazie mille per averci seguito, a domenica prossima, ciao!
Ciao ragazzi!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.